piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Mi serve un padre che mi faccia da modello, non un ragazzino arrapato che spruzza nelle mutande quando porta un'amica a casa dopo la scuola. Che schiappa. Qualcuno dovrebbe aiutarlo a smettere di soffrire.
Vuoi che lo uccida per te?
Sì, lo faresti?
Mi chiamo Lester Burnham. Questo è il mio quartiere. Questa è la mia strada. Questa è la mia vita. Ho 42 anni. Fra meno di un anno sarò morto.
È giusto che parlino anche loro. Questi sono nostri padri farlocchi, infami, stupratori, vigliacchi, mai all'altezza del loro ruolo. E oggi di loro vogliamo dimenticarci. È la festa del papà, che bello. Tutti i papà buoni del mondo verranno festeggiati, tutti i papà modello, tutti quelli che vanno oltre il loro ruolo di papà, che fanno anche le mamme, ma le zie, le nonne, i nipoti, i bei papà carini e sorridenti. Poi chissà perché la festa del papà si fa il giorno di San Giuseppe, che tutto era meno che padre. Padre putativo. Quindi dovremmo prendere anche i padri che in realtà sono padri adottivi, e padri presunti, e padri che fanno le funzioni di un padre. È stranissimo. Il giorno della festa del papà è l'unico santo che padre non è. Stava lì, aveva un ruolo importantissimo, ma il figlio non era suo figlio, era figlio di Dio, se vogliamo vederla proprio così. Perché oggi mi va di ricordare la festa del papà? Sono quelle feste artificiali che una volta non esistevano. Sì, devo dire esistevano, quando ero piccolo c'era già la festa del papà. Facciamo un bel disegno, caro papà ti amo, disegnavamo un cuoricino colorato con i pastelli filagiotto, che era il massimo del cromatismo possibile a nostra disposizione, baby boomer, figli della micragna e della sfiga, altro che baby boomer. Beh, oggi vorrei istigare i miei ascoltatori a ricordare i loro padri, sì, qualunque padre sia, qualunque padre abbiano avuto a disposizione, qualunque padre abbia dato l'avventura di avere sotto mano o di essere stati messi sotto mano. E probabilmente a babbo morto tutti i padri diventano uguali, tutti si ricordano con un po' di nostalgia, ricordiamo quando ci portava a cavalluccio, quando ci consolava, quando aveva quello strano odore addosso che ci mostrava qualcosa di diverso rispetto al dolciastro e lattiginoso odore della mamma. Beh, oggi vorrei che quel lato nascosto, infame, vigliacco dei nostri padri fosse ricordato, perché molte volte uno non è che sceglie di essere padre, ci si diventa, fine, è una circostanza occasionale nella nostra vita di uomini, la paternità, hai voglia di dire. Non è che abbiamo questa stretta mortale, viscerale, questo istinto biologico alla paternità. L'uomo era un rapace, l'uomo correva, fuggiva, imperversava con il suo baculum, fecondava pioggia come fosse uno stenzoro e poi scappava via. Ma cosa gli importava a lui dell'esito della sua inseminazione? Poi l'uomo si è civilizzato, è nata la famiglia, il baculum è caduto e l'uomo è diventato anche papà. Papà era la persona, sì, che generava i figli, difendeva la famiglia, la nutriva, ma poi si faceva i fatti suoi. Poi è venuta una versione moderna del papà, il papà anche tenerone, coccolone, il mammo, colui che si sostituisce anche in funzioni che tradizionalmente, Dio ci allontani da questo spettro arcaico, svolgeva soltanto la donna. Beh, questi papà imperfetti, questi papà goffi, questi papà che proprio tutto nella vita avrebbero dovuto fare meno che fare i padri. Li vogliamo ricordare anche oggi? 800 24 00 24, 30 secondi per la paternità infame che tutti abbiamo conosciuto, che oggi nessuno vorrà ricordare.
Sembri una scopa con una busta della spazzatura vestita così, perché non metti su un po' di ciccia, eh?
Vado con donna al concerto di John Lee Hooker, te l'ho già detto ieri.
Prima casa non mi dici un bel niente. Devi chiedermi il permesso. Secondo, tu non esci vestita da puttana. Andrei a finire a vendere il culo, stupida troietta. Terzo, tu resti qui in castigo. Non hai facciato il giardino.
Quella stronca cacca di falciatrice non funziona.
Cosa hai visto il guancio di fronte a tua madre? Tu, stupida troietta, attenta come parli. O ti bastono per bene, come faccio con tua madre, finché il tuo culo è dentro questa casa.
Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time.
800240024, non voglio oggi fare l'apoteosi del cattivo padre, del padre infame, assolutamente, non è da me, sarebbe un altro luogo comune, impercorribile per la mia reticenza a incamminarmi lungo quello che è stato già detto, figuriamoci. Avete 30 secondi, in un giorno che mielosamente, enfaticamente, ma nemmeno tanto sinceramente, tutti ricordano i papà, per Silvio Berlusconi, che può farlo, ha comprato una pagina nei maggiori quotidiani italiani e ricorda il suo perfetto papà, bravo, stupendo imprenditore, stupendo uomo politico, stupendo padrone del Milan, e beato lui che può soltanto celebrare le lodi di un padre di cui non vede nessun lato negativo, mica scrive tu che facevi il bunga bunga, tu che hai fatto questo e quell'altro, no, ricorda i lati migliori, c'è una selettività, come avete visto, rispetto alla figura paterna. Noi cresciamo se ci scazziamo con i nostri padri, soprattutto i maschi. L'omicidio rituale del padre è la miglior maniera per affrontare la vita e cominciare a essere autonomi. È un po' difficile, dolorosa, è faticosa, bisogna farla. Se non la fai c'è sempre questo spettro incombente sulle tue spalle. Però dopo uno fa pace con tutto. A babbo morto fa pace anche con i momenti che magari sono stati lancinanti, sofferenti per lui, e quindi questo vi chiederei oggi, in 30 secondi, di fare questo sforzo e ricordare un po' tutto del padre. Immaginate un pacchetto papà, che tutti voi, o la maggior parte di voi, perché non è detto che nemmeno tutti abbiano un padre, non è nemmeno detto che la maggior parte di persone che pensa, una piccola parte diciamo, il 12% secondo ostetrici e ginecologi, che pensa di avere un padre, in realtà il padre è un'altra persona, ci sta anche questo, tutta la vita pensiamo che quell'uomo sia nostro padre e non sapremo mai che magari il nostro padre biologico è un altro. Momento di una sventatezza materna, momento di una perdizione momentanea, lo so perché è molto diffuso, c'è proprio una statistica. Beh, anche questi, pensate, si sono accaniti o cullati o sono stati condizionati da un modello che nulla aveva a che fare con la genetica, era così, il padre. Probabilmente il padre ha una funzione, non è manco detto che il padre sia importante, oggi è in discussione il concetto padre-madre, perché basta una coppia che si voglia bene, può allevare un figlio tranquillamente, ne sono perfettamente convinto. Quindi vediamo se riusciamo in qualche maniera oggi a definire questa figura del padre. Angela, buongiorno, prima coraggiosissima.
Buongiorno.
Angela, sei pronta? In 30 secondi. Chiudi gli occhi, non farti problemi, è quello che ti viene in mente senza che tu debba fare delle selettività opportune. Vai e racconta in 30 secondi, spennella il ricordo di tuo padre, vai.
Mio padre è stato l'uomo che più ho amato nella mia vita finché lui ha lavorato, finché lui era quell'uomo che usciva di casa, stava via 8-10 ore e poi si andava a dormire. E quando poi ha smesso di fare questo, ed è stato un uomo che ho frequentato di più, no? Al netto del suo lavoro, era più vicino a me, ho scoperto che non era quell'uomo meraviglioso che pensavo di conoscere, cioè era bugiardo, era troppo narciso, troppo preciso sulle sue cose, non sapeva che mestiere facessi, non mi conosceva, si vantava che lui aveva fatto questo, lui aveva fatto quello, lui ha fatto quell'altro, lui ha fatto qua, lui ha fatto, ma a me non chiedeva mai niente. E quindi è stata una grande delusione. Questo è l'uomo che mi ha deluso di più nella mia vita. Proprio tanto.
Allora ferma un attimo, Angela, no, è importante questo. Faccio una parentesi. Già la prima mammina pancina protesta e mi scrive: sventatezza materna, è orribile, descrive la colpevolezza della donna quando magari colpevole non è lei. Ho detto sventatezza, mica colpevolezza, un attimo di sventatezza, ha colto il fiore e il frutto e il polline da una persona con cui non era sposata, sventatezza, può essere stato così, un attimo pensava qualcos'altro, mamma mia che difesa in partenza, colpevolezza, mica dico che colpa, l'ha fatto, fine, colpa non colpa, l'esito è qualcuno che non ha il padre che è quello scritto all'anagrafe, mi sembra che sia un 10-12% dell'umanità che incorre in questa circostanza, ma nessuno se ne faccia una croce. Allora Angela, mi sembra chiaro che padre è stato tale finché c'era una gabbia sociale e di convenzioni che lo definiva come padre, il padre lavoratore, colui che mantiene la famiglia, che si sacrifica, esce la mattina, tutti zitti, torna il papà è stanco, non lo disturbate. Quando è entrato un umarel pensionato è venuta fuori la banale e normalissima umanità di tuo padre e tu non l'hai più riconosciuto come tale, perché?
E lì ci sono rimasta male, l'avevo idolatrato forse, l'avevo...
Ma perché non pensiamo che anche qualsiasi stronzo può essere nostro padre?
Ma certo, certo, e infatti questa consapevolezza mi ha fatto vedere meglio mio marito padre, lo capisco di più, lo tollero di più, cioè nel senso proprio.
Cioè tu hai sposato uno stronzo, vuol dire questo praticamente, quindi no. Te ne fai una ragione, questa
sì,
è la sintesi.
Bravo, vabbè, mica alla fine l'essere l'uomo che va a lavorare e fa solo questo, non può essere un buon padre, cioè nel senso non è attento alla crescita del figlio, alla maturazione, alla sua... all'evolversi della
però vedi, svolge la funzione arcaica per cui venivi chiamato padre, prendevi la spada, la lancia e andavi o a cacciare o a scannare il nemico, quello faceva il padre. Oggi va a combattere con Fantozzi e i suoi simili, ma quello è diciamo l'epica eroica percorribile nella nostra società, avere un padre che magari va e fa lo stronzo, licenza, maltratta, spalpeggia le segretarie e torna a casa, è un eroe, capito? Pensa quanti stronzi abbiamo conosciuto, stamattina viene bene questa parola, conosciuto la nostra vita professionale, tornano a casa e sono padri, e quelle grisaglie puzzolenti che noi abbiamo temuto perché ci facevano tremare la nostra vita tra i neuromani, tornano a casa e sono dei papà idolatrati e magari per la storia sono grandi padri. Grazie Angela. Francesco da Roma, vai.
Ciao, sono Francesco e
vai.
Volevo raccontare la storia. Posso? Sì, allora io, questa mia madre conobbe mio padre all'età di 15 anni e dopo un breve rapporto lui andò via per le Americhe e tornò dopo qualche anno, si rimisero insieme, ebbero un rapporto da cui nacqui io. Ma mentre mia madre era incinta, lui scappò e tornò nelle Americhe per non ritornare mai più. Io lo rividi solo una volta, e per caso, ma non sapevo che era lui. Rientravo a casa con la mia compagna di allora, incontrammo sua madre che era a conversazione sotto casa con un uomo e facemmo una battuta, diceva: ma che bell'uomo che ha conosciuto sua madre, e passammo oltre. Seppi solo dopo che era lui, ma lui non si è mai fatto più vivo.
Beh, diciamo un bel padre infame, su, a questo punto.
Se
attribuissi un punteggio ai padri infami, tu sei già arrivato all'apoteosi. Scappa quando la moglie rimane incinta, si rifà un'altra famiglia e poi fa l'infamata e l'infamata, si rifà pure vivo dopo un po', senza dire al figlio: io sono tuo padre.
No. Ma non ha mai tentato un contatto.
Cioè, in Guerre Stellari c'è più coraggio dai cattivi dei cattivi. Cioè, nemmeno dire io sono tuo padre, poteva appena farlo.
No.
Ma cosa ha significato allora, questo per te? Qual è il buco nero che ti è rimasto per questa storia? O queste cose passano come passa tutto?
No, non passa nulla, non è mai passato. Sempre vissuto con un'assenza e... anzi, con la presenza di un padre infame, con la presenza di un padre.
E che impressione ti ha fatto vederlo quest'uomo lì?
Ma in quel momento nessuno, insomma, anzi, c'è stata anche una battuta tra me e la mia compagna, insomma, scherzosa, insomma, ma.
Pensavate fosse
più,
l'amante di tua madre, invece era l'ex marito.
Sì, ma insomma, la battutina stupida passando, insomma, ecco, stavamo rientrando in casa. Insomma.
Ti somigliava?
No, non me lo ricordo. dicono di sì, ma non ricordo veramente.
I patrimoni genetici si ereditano per così un atto veloce e fuggevole che dura pochi istanti. I patrimoni che si trasferiscono di sapienza, di esperienza così, ci vogliono anni, non è detto che siano proprio i padri a darceli. I lineamenti del volto è un secondo, basta il contenuto di uno spermatozoo trasferire tutti i nostri occhi, la nostra bocca, il nostro naso, il nostro fisico a un figlio. Il resto è dura, ci vuole tutta una vita a passarlo. Fattene una ragione, si vive lo stesso. Carlo, sei pronto?
Pronto.
Vai, 30 secondi.
Allora, io ho visto, sono primogenito, ho visto picchiare mia madre da parte di mio padre all'età di 3 anni, l'ha buttata giù dalla scala. Da allora le violenze sono state abbastanza regolari, perché le serpe non erano pulite o perché non tutto non era perfetto o perché la mamma non era così a sua disposizione. Sono cresciuto nel terrore di mio padre, ho desiderato tanto morisse. Ho desiderato vivamente che morisse e ho sempre rimproverato mia madre di non aver divorziato, di non essersi andata.
E adesso dov'è tuo padre? È vivo?
È vivo, sì. Abbiamo un buon rapporto adesso.
Cioè tu hai adesso un buon rapporto con tuo padre? Perché hai tenerezza, lo vedi un vecchio in belle,
sì,
debole.
Ho tenerezza e lo vedo debole. E lo vedo costretto a una paternità e ha un ruolo che probabilmente lui non desiderava. Lui a suo modo ha reagito così, essendo poi stato io padre, ho vissuto anch'io dei momenti di della vita.
Sì,
che
non è bastonato non è bastonato regolarmente tua moglie, proprio perché
no,
magari
no,
non eri proprio
no,
nel ruolo.
Anzi, non è no. Però mi è rimasta dentro la paura di quello di
e a questo vecchietto inerme tu dici mai, ti ricordi quando picchiavi la mamma, o è un argomento che non si tocca?
No, è un argomento tabù, ogni tanto ci si guarda tra io e sorelle più giovani, ci si guarda in faccia quando siamo tutti insieme e vengono fuori certi discorsi che raccontano la famiglia del Mulino Bianco, ma nessuno osa tornare sugli argomenti su quei 10-15 anni fondamentali, insomma, e niente, rimane dentro. Non dico di essere stato un padre migliore, ma sicuramente non ho mai alzato le mani né con i miei figli né con mia madre, con mia moglie. L'unica cosa è quella, insomma. Adesso lo, tra virgolette, ne ho più tenerezza, è diventato un po' più un mio alleato rispetto alla mamma. Prima l'ho odiato. Se c'è una persona che
diciamo
ho odiato veramente nella vita,
la vita ci fa passare diverse fasi. Noi siamo persone diverse a seconda della fase della vita, non è che rimaniamo sempre gli stessi. E in questo momento probabilmente nemmeno lui ha memoria della sua infamità passata, ormai tutta la sua attenzione sarà nell'istinto di conservazione, nella mesta constatazione della propria decadenza, e in fondo si sente ogni giorno in attesa di questo senso di approvazione, di mitigato giudizio da parte del figlio. In bocca al lupo, buon San Giuseppe, per quel che vale. Ci sentiamo tra un po', fermiamoci un attimo per la borsa.
Oggi, 5 ottobre, ho traslocato in casa ad un amico del babbo. Che è?
Il diario che la signora maestra ci fa tenere alla fine di ogni giornata.
Brava, intelligente con questa maestrina. Lui dice di essere conte, ma invece sta in un seminterrato alla giapponese. Tutto di accio e umido, senza telefono, senza acqua calda, col cesso coi piedoni e un fornelletto dove la moglie ci ha cucinato una frittatina di 2 uova. Che abbiamo mangiato in 3, più un rinforzino, come lo chiama lui, di 9 olive di numero, mezzetto di stracchino e un quarto di vino sfuso. Tutto, vitto e alloggio, per 150.000 lire, che mi pare proprio una rapina, anche se lui, per fare il conte, chiama Castello un aggeggio di 3 locali.
Loculi.
Di 3 loculi, dove mi toccherà dormire assieme alla moglie, una donnetta secca e rifinita, come il suo nome, Alice. e la figlia Mela, che per fortuna non dà noia, perché è un'handicappata incapace di parlare e camminare alla sua età. Io dico che codesto conte o è un gran bugiardo o si è ridotto proprio come un disperato. 10 lode.
800 24 0024, questa è l'abituro del conte Mascetti, visto dall'innocenza di un bambino. Oggi parliamo della paternità 360 gradi, anche il lato infame della paternità, quello che oggi nessuno vorrà ricordare, perché soltanto padri ideali, padri eroici, padri che si sacrificano, padri che riescono a essere papà, mamma, nonno, zia, nipote, cognata e suocera, tutto assieme per dei figli che esplodono di questa bomba di affetto. Io ringrazio innanzitutto i miei padri, che sono Gianmarco Ferronato, però se n'è andato, ha lasciato lo spazio alla mamma Roberta Frisani, Miriam Lucchetti in assistenza, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, sempre immarcescibili a Roma. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci in 30 secondi i loro padri, sotto tutte le possibili sfumature, quello che vi viene in mente per primo. Se affiora l'affetto, parlate di affetto; se affiora la merda, parlate di quello. Angelo, sei pronto?
Buongiorno.
Spegni pronto? La radio, non voglio eco.
Tutto
spegni
spento,
la radio.
Tutto spento.
Allora okay. Vai, parte il timer e parte il tuo racconto.
Allora, contrariamente, io ho avuto un'esperienza contraria rispetto alla prima ascoltatrice, cioè quando ero piccolo odiavo mio padre perché, vabbè, era poco presente, perché per lavorare, per poter tenere a casa mia madre, faceva orari impossibili, mi faceva tagliare i capelli tutte le settimane, ero l'unico bambino con i capelli corti. Quando è morto, 47 anni, e non me ne sono accorto subito, quando sono diventato padre io ho capito quanto era grande il suo amore e che cosa faceva lui come qualità quando stava con me, proprio era presentissimo.
Ma perché ti risparmiava i pidocchi in questo senso?
Te ne sei accorto? No, perché lui aveva problemi di calvizie non totali e diceva coi capelli corti.
Ah, così si rinforzano, perde. Come
così
si diceva una volta.
Rinforzano.
Si rinforzano.
Tant'è, vabbè, che io appena morto lui ho fatto crescere i capelli a dismisura e poi li ho persi.
Pensa se fosse stato un microdotato, cosa t'avrebbe fatto tuo padre? T'è andato anche bene, tutto sommato. T'avrebbe messo dei pesi tutta la vita alle parti molli. Vabbè, dai, si è riscattato perché hai capito che in fondo il suo taglio settimanale maniacale e assolutamente non sostenuto da nessuna evidenza scientifica, te li tagliava perché era una diceria. Però lo faceva per evitarti la pelata.
Ma quando c'era era molto molto presente e affettuoso, contrariamente a mia madre che c'era sempre e non era una madre, punto.
Perché? Cosa ha fatto tua madre?
Non è stata una mamma, non ha fatto, cioè non era affettuosa, non era una guida, non era...
Non era una chioccia, ecco, era una mamma, si faceva un po' giustamente
fatti suoi. Ma non ha guidato, per cui vabbè, diciamo...
Ma non doveva guidare il papà, scusa, chi guidava in famiglia?
Il papà è morto a 47 anni. E quindi diciamo
dopo
che però si è seduta totalmente, non ha fatto più niente. Io avevo 14 anni.
Perché lui pretende che la madre facesse anche il palporaccio? Ha fatto quello che poteva.
Educativamente, diciamo che.
Ma tu sei una personcina educata, mi sembra. Non è che mi sembra che sei venuto su un cafone, quindi qualcosa l'ha fatto.
Allora è stata fortuna perché ho un fratello che è venuto esattamente al contrario. Quindi. Diciamo,
c'aveva il fratello pecora nera e quindi vedendo la sua vita dissoluta,
quindi, diciamo, ho trovato le persone
orribile,
giuste che
circondato
mi hanno
dal lusso, dalle donne, dai vizi, dai piaceri, e detto facciamo qualcosa di diverso. Vabbè, in bocca al lupo.
Grazie,
Elena, Elena da Trento. Elena,
eccomi.
Sei pronta? Vai.
Volevo parlare in modo estremamente positivo di mio padre, il quale, faccio solo alcuni esempi, ogni mattina si alzava.
Oddio, è partita. Ma no, fa più male a me che cosa infame. Perché hai fatto partire la motosega? Volevo sentire come andava a finire. Vabbè, per un'altra volta. Augusto, provincia di Viterbo.
Buongiorno Nicoletti.
Vai, sei pronto, 30 secondi.
Io
non capisco
questa
cattiveria, però. Vabbè, vai avanti, 30 secondi, vai Augusto.
Ho 56 anni, ho conosciuto mio padre praticamente il giorno che è morto. Sono stato adottato, ho saputo di essere stato adottato a 24 anni e di avere una sorella. Questa sorella di chi si è occupata di mio padre carnale, logicamente io mi affetto tutto per chi mi ha adottato. E il giorno in cui l'ho conosciuto, perché mi sono sempre rifiutato, ma mia sorella con molta, diciamo, insistenza, fine bene o male, ha voluto farmelo conoscere. Intanto si era ammalato, io ho sempre ritardato, poi un giorno con una scusa mi ha fatto capire che comunque lui era molto grave, e mi sono deciso, fatto accompagnare da un amico, e sono andato in ospedale a Roma la sera. Io sono un infermiere, l'ho visto, era già in condizioni, comunque non parlava, e mi ha fatto un po' effetto certamente vedere in faccia mio padre e quello.
Fermo
che...
un attimo, mi è sfuggito i passaggi, scusami. Questo è tuo padre naturale?
Naturale,
però tu quando
sì.
L'hai saputo che è il tuo padre, diciamo, putativo,
i
chi
miei
era?
Genitori, i miei genitori, sì, no, i miei genitori mi hanno adottato, veramente avevano cercato.
Ah, eri un figlio adottivo, eri un figlio adottivo.
Figlio adottivo, sì, un figlio adottivo, avevo, ecco, una sorella, ma purtroppo i genitori, diciamo, di sangue si rifiutavano di unirci e di essere adottati.
Cioè loro sapevano
entrambi
chi era il tuo padre naturale e è la tua sorella naturale e non hanno mai voluto farti riconoscere.
No, ma poi era una storia un po' particolare, perché lui lavorava in Germania, lei, diciamo che la madre, mia madre, che non ho mai conosciuto e tuttora non conosco, non so neanche onestamente se è viva.
Ma questo tuo padre naturale ha mai espresso il desiderio, la volontà di vederti?
Ecco, questa cosa qua, anche questa è molto particolare, perché diciamo che io fino a, diciamo, qualche anno fa, la mia storia era stata raccontata come se, diciamo, tra virgolette, la colpa di tutto quello che mi era accaduto, io vi dico, è sembra talvolta la mia storia sembra quasi un romanzo inventato, ma è tutto reale. Cioè, mi trovavano delle suore che praticamente razzolavo per la immondizia, per cercare da mangiare qualcosa, perché ero letteralmente abbandonato. E ci presero.
E t'hanno trovato le suore? T'hanno trovato delle suore?
Delle suore, sì, erano delle suore di un ordine nuovo del Sacro Cuore, che era stato creato da un prete che non c'è più, logicamente, che andavano per le periferie.
E ti hanno trovato città in questo cassonetto che razzolavi in mezzo agli immondizi?
Io razzolavo con mia sorella, erano proprio letteralmente abbandonato, cioè insomma un po' così alla...
E quindi ti hanno preso e ti hanno affidato a una famiglia che si è occupata,
diciamo,
di te?
Mi hanno preso, sì, loro si occupavano così, poi dopo anche lì talvolta il caso, veramente andavano in un paesino della Maremma, queste suore, e in questo paesino della Maremma, in una piccola palazzina, che c'erano solo tre appartamenti, l'appartamento centrale c'erano le suore, quello di destra c'era l'ostetrica del paese, e quell'altro c'erano i miei futuri genitori. Io praticamente, che sono sempre stato un po' uno scavezzacollo, facevo spola tra diciamo, l'appartamento delle suore e questi genitori. E questi genitori
alla fine t'hanno preso, sono impietati, t'hanno preso,
non riuscivano ad avere figli, e mi chiese un giorno se volevo essere loro figlio, e io con la
qua la tua è una storia talmente bella che non voglio deturparla. Prenderò appunti quale treno prendi per muoverti, e sul prossimo treno va ce la racconterai nei particolari,
bene,
perché merita,
bene,
veramente
sì. È molto
merita veramente,
sì.
Perché è articolata, non puoi buttarla così dal cassonetto.
No, è molto lunga, è articolata, tant'è che talvolta chi mi chiede, guarda che non è inventato tutte le prove, tutte le cose, le carte eccetera,
avrei modo di affidare alla memoria umana la tua storia nella sua interezza molto presto. Io adesso però purtroppo devo immediatamente passare la linea alle informazioni del traffico.
Un saluto carissimo e buona giornata.
Stai tranquillo, tranquillo, ci sarà in tonte alle tue spalle come un segugio, non ti mollerà. Ciao.
Melog.
Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso.
Su, apri la porta.
Su, apri, non hai sentito il mio toc, toc, toc?
Allora vuoi che soffio? Vuoi che faccio puff? Allora devo aprirla io la porta.
Sono il lupo cattivo!
Frisani che mi dice all'interfonico: ti devo ancora aprire, non so se è preludio di qualcosa che nella vita bisogna pur provare, oppure io parlavo come un pesce muto nell'acquario. Comunque volevo dire semplicemente che la colonna di Shining, del film Shining, nel momento in cui prende Jack Nicholson ad ascia, a colpi d'ascia alla porta dove sta la povera terrorizzata infame moglie con i figli, probabilmente la colonna sonora dovranno usare tutti i colleghi che oggi vorranno celebrare la fantastica e miracolosa vicenda dei Padri d'Italia. Invece io racconto mestamente le storie di tutti i giorni, cominciando da Gianluigi, provincia di Bergamo. Sei pronto?
Pronto, ciao Gianluca.
Vai Gianluigi, 30 secondi.
Allora, io voglio raccontare di mio papà parlando di un regalo che un po' lo rappresenta. Ero piccolo, avevo avuto 5-6 anni, ho subito un'operazione agli occhi, quindi degenza in ospedale. Quando mi tolgono le bende, ancora con gli occhi chiusi che non vedevo bene ciò che avevo davanti, mi danno un regalo, me lo mettono sulle gambe, lo scarto, me lo dà mio padre il regalo, e dentro c'era una space shuttle. E lo fa, ero tutto entusiasta, mi piaceva tantissimo, faccio per accenderlo e purtroppo lo space shuttle non funziona. E l'episodio è una stupidata, però rappresenta un po' il mio papà, nel senso nell'impegno che ci ha sempre messo nell'essere padre, però nei suoi piccoli fallimenti.
Ma tanto scusa, adesso... non ci vedevi, che ti importa? In quel momento
no,
eri
perché
temporaneamente
dovuto
accecato.
Accendere, doveva muoversi, fare rumore... Però ecco, diciamo che
è vero che da portare al negozio e cambiarlo con uno non difettoso, no?
Ma non è l'unico regalo che ho fatto così. Ogni tanto quando portava delle cose, sempre un po' di nascosto, perché si vergognava anche di questo suo tentativo di essere papà. Lui un papà non ce l'aveva mai avuto. Davvero,
ma scusa, si chiamava Fantozzi tuo padre, gli rifilavano sempre giocattoli rotti.
No, cioè,
arriva il papà di Gianluigi, dai, c'è quella partita di Big Jim che non fanno il muscolo, daglieli, cose del genere, dai, poveraccio.
No,
mica
lui,
è colpa sua, l'hanno preso di mira tutti i giocattoli.
No, era, diciamo che era uno che si impegnava, però purtroppo le cose non gli venivano bene, lui forse non ha
però
avuto un
Gianluigi,
padre che
capita nella vita che ci siano persone che purtroppo hanno questa costante, e se questi poi fanno figli non è che possiamo mettergli la croce addosso.
No, ma io
fatti
gli sono grato di questi tentativi.
Ma che
altro
che ti regalava? Palloni bucati, biciclette senza catena, sempre cose così.
No, guarda, una volta mi ha portato una serie di pennarelli, sembravano infiniti, questi pennarelli ne andavano.
Quelli asciugati
certo,
che non scrivono, quelli seccati, usati, certo.
Esatto.
Arriva Gianluigi, piglia i pennarelli quelli usati, buttati via, sì, raccatta, tanto li porta al figlio, il figlio piglia tutto. Poi un altro regalo infame, dai.
Esatto. Com'è?
Te ne ricordi un altro dei regali?
No, io mi ricordo un altro episodio. Mi ricordo che io andavo malissimo a scuola. Quando rientravo verso mezzogiorno e mezzo, l'una, incontravo mio padre e lo salutavo. È arrivato il giorno della pagella del semestre. Mio padre era in bagno che stava facendo le sue cose. E io ho detto, sì. Oggi gli dico la terribile pagella, anziché nascondergliela, vado e gliela sparo in faccia. Lui era seduto sul water che faceva le sue cosine, io sì. Entro in bagno, papà questa è la pagella, gliela presento, era una serie infinita di quattro, lui mi guarda e ha detto ma tu vieni a rompermi le palle adesso, può mostrarmi questa cosa.
Ma perché tuo padre non si chiudeva a chiave quando andava a fare la cacca in bagno, scusa?
Io perché a casa mia tutto è aperto sempre.
Vedi il trauma, ci credo. Cioè, imporre ai figli la puzza dei genitori è una delle cose più infami che uno possa fare. Vabbè, dai, fermo là. Claudia, provincia di Vicenza.
Buongiorno.
Vai,
buongiorno,
sei pronta?
Nicoletti.
30 secondi. 30
pronta.
Secondi. Vai.
Allora, io per i primi 22 anni della mia vita sono stata convinta di avere il padre perfetto. Presente, amorevole, giocava con me, mi leggeva le favole, mi portava in giro. Poi a un certo punto della nostra vita scopriamo che aveva un'altra donna, già da un pezzo, già da un paio d'anni. E da quel momento lui ha preso la porta, è uscito di casa e non si è più fatto vivo con me. Sono 12 anni che non si fa vivo con me. E ecco.
Tu quando è andato via di casa quanti anni avevi?
22.
Vabbè, eri già cresciutello.
Sì.
Che deve fare anche lui? Probabilmente vive nella vergogna.
Probabilmente
sarà stato preso,
sì.
sarà stato preso nei sensi visceralmente da questa donna e ne avrà fatto il suo schiavo del sesso e avrà come la maga Circe gli avrà fatto dimenticare tutto.
È l'unica spiegazione che riesco a darmi anch'io.
Scusa,
perché...
ma sai dove sta fisicamente, dove è andato a abitare?
All'estero, è stato all'estero, penso sia ancora all'estero. So che mia madre ogni tanto lo sentiva per questioni legali dovute, insomma, a...
E tua madre che tipo era?
Ma una persona tranquilla.
Quello è il problema. Delle persone tranquille ogni tanto ci si stanca. Può capitare. Spero tua madre si è rifatta una vita, si è rifatta affetti, si è anche lei concessa dei momenti di uscita dalla regola, così almeno tu adesso ormai sei grande... cominci a entrare nell'idea che i genitori sono esseri umani, non sono perfetti. Ci sono padri che stanno tutta la vita ancorati e inchiodati alla poltrona davanti alla partita, ci sono padri che ogni tanto seguono l'usta di qualche animale selvaggio di cui in casa non c'è nemmeno traccia. Può succedere, dai, in bocca al lupo. Guido da Roma, vai.
Eccomi, ciao, buongiorno.
Dai, svelto,
mio padre è morto, io ho 68 anni, mio padre è morto quando avevo 16. Che dire, un padre fascista, nel vero senso della parola. Nello stesso tempo un padre capace di grandissimi regali, anche se poteva, era solo un impiegato, quindi insomma poteva quello che poteva, però grossi sacrifici per farmi regali splendidi, treni favolosi, insomma biciclette, cose meravigliose. Però dall'altra parte, quando qualcosa non gli piaceva, di me, botte vere, schiaffi che mi segnavano il viso, bambù sulle mani.
Col bambù ti menava,
un sadico fascista. E la cosa più terribile era,
cioè, prima una botta col bambù e poi una bicicletta, mazzata da baseball. E un paio di pattini, così funziona. Esatto. E il bastone alla carota, era stato educato alla scuola del bastone alla carota, pensava che la carota compensasse il bastone.
Non aveva avuto padre, il padre era scappato di casa quando lui aveva 2 anni, quindi allevato da 4 donne, quindi la situazione, come dire, col tempo qualche modo capito. La cosa più terribile erano le frustate con la piattina elettrica che sta a torciglia intorno alle gambe. Quando
per fortuna non è più a norma la piattina, perché oggi il filo che è a norma, quello blu, quello rosso, quello giallo e verde per la terra, fa meno male, la piattina faceva proprio male, quindi oggi le norme in campo di impianti elettrici hanno reso meno gravi le frustate da parte dei padri. Beh, con questa spiegazione tecnico-umanistica chiudiamo il giorno della festa del papà. Spero di aver fatto contenti tutti. Alla prossima.